In Galati, lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 2, è un passo molto molto noto della Bibbia, noi vogliamo farlo nostro questa sera. Galati capitolo 2, dal verso 11. Galati 2, dal verso 11. Ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, con non ebrei. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi, cioè dei giudei che erano arrivati. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti. Ascoltate che è un po' difficile questa frase. Se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge, affinché io viva per il Signore, per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Dice la Scrittura, in altra parte, sempre l'Apostolo Paolo che parla, sia che moriamo, sia che viviamo, noi siamo del Signore, noi apparteniamo al Signore. E allora la domanda è questa: per chi vivi tu? Per chi vivo io stasera? Tutti i giorni della nostra vita, per chi viviamo? Ah, non lo so, qualcuno può rispondere un po' in generale, per la mia famiglia, per la persona che mi sta accanto, per i miei amici. E ognuno può rispondere come vuole, ma Paolo insiste sull'argomento e dice: noi viviamo per colui che è morto e risuscitato per noi. Questa è la prima cosa, questo è assoluto. Un figlio di Dio, come primo scopo, ha questo, di vivere per lui, per il Signore. Poi qui troviamo un episodio alquanto curioso, Paolo che rimprovera Pietro. Certo che non se ne parla tanto in ambienti religiosi esterni, potete immaginare, no? Pietro è intoccabile. Ma Paolo lo rimproverò. Perché? Perché noi siamo abituati, fratelli, a pensare che non esistono grandi uomini, esistono solo uomini. Ci siamo? L'unico grande è il nostro Signore Gesù Cristo, e a Lui diamo la gloria stasera, vero fratelli? Pietro, dopo che è stato rimproverato, che fa? Dice: mo me la leggo al dito e poi vedrai, non me lo scordo più. Possono passare 100 anni, ma tu per me, Paolo, non esisti più. È così che fa Pietro? Pietro dice in una epistola, dopo del tempo, in una lettera, dice il nostro caro fratello Paolo. Ma come si fa? Ma tu, lui ti ha rimproverato davanti a tutti. No, aveva ragione. Doveva. E dice il nostro caro fratello Paolo, perché quella volta lì ho sbagliato, io mi sono lasciato trascinare, e anche Barnaba si è lasciato trascinare. Ma persino io e altri, quando abbiamo avuto paura, perché arrivavano alcuni della chiesa di Gerusalemme, e noi ci siamo messi a stare di più con loro e a non farci vedere che mangiavamo con quelli che si erano convertiti dal paganesimo. Che fate, ci potevano dire, voi mangiate insieme con loro? Ma quelli non sono ebrei, non sono proprio precisi secondo la legge. E certe volte, fratelli, si sbaglia, perché la simulazione, l'ipocrisia in questo mondo di confusione sembrano quasi la regola. Ipocrisia sembra la regola. Ma noi sottolineiamo questa frase che dice Paolo qui al verso 20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Una frase eccezionale, di un'intensità grandissima, noi ci potremmo pensare e parlare per ore. Poi dice: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Non vivo più come prima, adesso vivo una vita di fede. Il Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'abbiamo sottolineato in diverse occasioni questo testo, ma stasera lo vogliamo dire con forza. Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Può darsi che di questo culto non ti ricorderai tante cose, questo vogliamo che te lo ricordi. Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha dato se stesso per noi. Questo è l'amore suo. Questa è la sua grazia. E qui c'è la realtà di un fatto specifico. Fratelli, quando parlate del Signore alla gente, ricordatevi questo. Non vi mettete a fare polemiche infinite su quel santo là, su quella santa là, su Maria, su altri. Non vi mettete, è inutile, perché non si finisce mai. Ma una cosa si può dire con forza: Gesù è morto per noi, Gesù è morto sulla croce per te, Egli è l'unico che ha dato la sua vita per te. Quindi non c'è da rivolgersi ad altri, perché noi abbiamo un solo mediatore, colui che ha dato se stesso per noi sulla croce, Gesù, il nostro Signore. La realtà di questo fatto è importantissima, perché Paolo era il fariseo che perseguitava i cristiani, ora invece riconosce Gesù e cambia. Siamo cambiati anche noi. Sei nato di nuovo, hai una nuova vita in Cristo, ti rivolgi a Lui costantemente ringraziandolo per quel sacrificio che ha fatto per noi, per te. La realtà di un fatto. Non crediamo a delle teorie, non crediamo a delle filosofie, non abbiamo aderito a quel club intellettuale. No, noi crediamo in un fatto. Gesù è morto per noi sulla croce. Gesù è morto per noi. E Paolo stabilisce la dottrina senza girarci intorno e dice: noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Giustificati solo per la fede. La giustizia si ottiene per fede. La dottrina è importantissima. Allora, io incontro tante persone, no? E a volte anche nelle chiese dove giro, magari incontro qualcuno e dico: ma senti, dimmi una cosa, ma tu a che cosa credi? E dice: beh, io credo a quello che credono i miei genitori, mi è stato insegnato così. Ma siamo sicuri che così va bene? La risposta è: io credo in Cristo Gesù per essere perdonato di tutti i miei peccati. Gesù è colui che perdona i peccati, Gesù è colui che ci toglie via ogni macchia. Noi abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede. Dice: ma in realtà che cos'è questa giustificazione? Che Dio ci guarda come se non avessimo mai peccato. All'improvviso noi confessiamo a Dio il nostro stato di peccatori e Dio ci libera. tu da un momento all'altro, prima ti sentivi schiacciato dal peccato e non lo sapevi perché eri abituato a quel peso. Ma quando il Signore ti ha liberato dal peccato, il peso se n'è andato. Sei stato perdonato, l'hai sentito subito. Dice, come te ne accorgi che sei salvato? Se tu mi metti 100 chili sulle spalle e poi dopo all'improvviso non ce l'ho più, se vuoi io me ne accorgo bene, lo sento subito. Gesù ci ha liberato, lo voglio ripetere, Gesù ci ha liberato, ci ha perdonato di tutti i nostri peccati. E noi fratelli facciamo attenzione a non ritornare al vecchio peccato. Al verso 17 dice qui, noi non vogliamo rivolgerci al vecchio, e dice ancora, io non voglio riedificare quello che è stato demolito, perché se no sarei trovato peccatore. Sì, però ci sono dei peccati grandi e dei peccatucci, piccoli piccoli, no? Che si possono trascurare, si possono fare, e ci sono anche dei peccati che ritornano. Se uno è inclinato a una determinata cosa, vuoi non vuoi, quella determinata cosa si può ripresentare nella nostra vita. Pietro era a porte chiuse, aveva paura prima della risurrezione di Gesù, adesso, dopo anni, ha paura perché sono arrivati alcuni della Chiesa di Gerusalemme. La paura che si è ripresentata. Vedete come siamo deboli, tante volte delle cose che ormai pensiamo sorpassate e vinte, piano piano risalgono e vengono su. Dipende anche un po' dal nostro carattere a volte, ma qui dice non riedifichiamo, non diciamo non c'è niente di male. Sai, prima di convertirmi bevevo tanto, adesso qualche bicchierino così, ma attenzione però, attenzione. Ma prima di convertirmi sì, ero abituato a vedere tante cose in TV, al computer, ma adesso ogni tanto vedo, ma attenzione però, perché ormai le cose che si vedono in giro sono così brutte. Attenzione, ma non c'è niente di male, sai, tutti lo fanno così, ci sono dei pettegolezzi, piccole cose, no? Però sai, noi parliamo un po' anche alle spalle di quell'altro, piccoli pettegolezzi che girano, che fanno il giro, non c'è niente di male. Prima erano chiacchiere normali, adesso sono chiacchiere cristiane, e quindi sono pettegolezzi, niente di strano, si parla, si fa per parlare, per chiacchierare. In Argentina hanno trovato un sistema per debellare il problema dei condor, che attaccano i buoi, attaccano le pecore. Dall'alto, come fai a fermarlo un avvoltoio, un condor? Come lo fermi? Con quale corda lo puoi acchiappare? Quello vola in alto. Allora hanno ideato una cosa interessante. Una volta che muore una pecora o che la devono uccidere, loro la mettono vicino a un corso d'acqua, aperta. Gli mettono sopra tanto sale, tantissimo. Il condor sente l'odore del sangue, arriva lì, comincia a beccare, comincia a mangiare, mangia tanto perché è tutto apparecchiato e poi dopo ha tanta sete e deve bere tanto vicino al corso d'acqua, al fiume o al torrente. Beve tanta di quell'acqua con tutto quel sale che ha incamerato che quando alla fine va a volare non ce la fa. E non ce la fa più a volare, il peso è diventato troppo e per gli agricoltori o per i pastori che sono lì diventa facile acchiapparlo, basta una corda, lì sono abili con le corde, con un lasso lo prendono e lo uccidono. In questo modo hanno salvato tante pecore. Ora fratelli, il peccato fa così con noi. È una piccola cosa, è un'altra piccola cosa, magari c'è un po' di sale, però poi alla fine ci appesantisce così tanto che noi non riusciamo più a volare. E diciamo, ma come mai io non riesco ad avere più quella fede che avevo tempo addietro? Non riesco più a essere forte, zelante? Come mai? Che mi è successo? Ci sono delle piccole zavorre che si sono attaccate ai piedi. Ci sono dei piccoli pesi. Dobbiamo fare attenzione a non ritornare al vecchio peccato. Sapete perché? Ma perché? Perché ce lo dice il pastore, ce lo impone la Chiesa? Ma no! Solo per questo, perché Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù mi ama, amen. Io non voglio fare dispiacere al mio Signore, io non voglio ritornare al vecchio peccato. Non solo la realtà di un fatto, ma la realtà di un cambiamento. Sono morto, dice, sono stato crocifisso. La mia morte è stata per crocifissione. Fratelli, attenzione a questo. Per fede è come se anche noi fossimo lì alla croce dove Gesù è morto per noi e noi siamo morti alla vecchia vita. Il ladrone crocifisso accetta Gesù, ma non potrà vivere ogni giorno per lui. E no, perché gli restano pochi minuti da vivere. Ma per me e per te è diverso. Sono stato crocifisso con Cristo, non vivo più io, ma Cristo vive in me. Fratelli, possiamo vivere ogni giorno insieme con Gesù. E la vita che vivo ora la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Fratelli, non facciamo una cosa che riguarda solo il nostro rapporto con la Chiesa. Ma io vivo perché poi se gli altri fratelli mi vedono, no, questo non mi interessa. Io vivo per il Signore, per colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la prima cosa della mia vita cristiana, la realtà di un cambiamento. Sono vivo, sono un sacrificio reale, continuo, vivente, e perché Cristo vive in me. I pensieri miei sono adesso i pensieri di Cristo, le mie parole, le mie riflessioni. Come mi sono comportato in quell'occasione? Gesù come farebbe? Lo farebbe Gesù? Ma dimmi una cosa, ma quella volta lì ho detto quella parola, ma Gesù la direbbe quella parola? E allora la nostra vita cambia, perché vivo ora in modo completamente diverso. La fede nel Figlio di Dio mi ha reso figlio, e io adesso ho un debito verso tutti, la realtà di un debito. Non solo la realtà di un fatto, Gesù è morto, non solo la realtà di un cambiamento personale, ma anche la realtà di un debito personale. Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me, per me. Ma gli altri? Per me. Gesù ha dato se stesso per me. Il mio rapporto è con Lui. Se io sono scontento è perché il mio rapporto con Lui non è buono, non è forte. La mia comunione con Lui. Lo sapete che tutti noi nasciamo con un debito? Lo sapevate? Tutti noi italiani abbiamo il debito. È vero? Appena uno nasce, però non gliela date sta notizia, appena nasce, poverino. Ogni italiano nasce con un debito che si aggira intorno a 35.000 euro a testa. Certo che non è una gran notizia, insomma. Il debito che noi abbiamo come credenti è un debito d'amore verso il Signore e verso gli altri attorno a noi. Noi abbiamo questo debito di amare. Ho visto un filmato, i giovani sanno che io guardo a volte questi filmati di animali, di un panda gigante, grossissimo, che fin da piccolo è stato accudito da un cresciuto, da un padrone, da un uomo che lavora lì, e adesso che è grande, insomma, fa un pochino impressione. Non è un orsettino qualsiasi, non è un peluche, voglio dire, è grandissimo. E ogni giorno si abbraccia il suo padrone teneramente e se lo bacia a modo suo, insomma, lasciamo stare i dettagli, ma lo accarezza, gli sta vicino, lo vuole sempre vicino a sé, è affezionato. e sente il debito d'amore, d'affetto verso il suo padrone. Io questo voglio dire. Noi vogliamo sentire il nostro debito d'amore verso il Signore. E allora l'invidia, la gelosia, la voglia di fare il male, li togliamo tutti. Sapete perché? Perché Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non per un altro motivo. Ma io mi devo sforzare di non avere un sentimento di invidia. Ma non puoi farcela mai, non ci riuscirai mai. Ma quello là, guarda quanto è ricco quello là. Ah, se potessi essere ricco anch'io. Oppure, guarda quello là, che macchina che c'ha. Ma che ci importa? Ora, fratelli, il debito che noi abbiamo è un debito di amore. Perché? Perché noi vogliamo avere gli stessi sentimenti di Gesù. Gesù ha cercato in tutto e per tutto di piacere al Padre. Io e te vogliamo piacere al Padre. Il nostro debito sia di amare il Signore con tutto il nostro cuore. Alziamoci in piedi.